La terza pagina di oggi ci porta negli Stati Uniti, perché oggi sarebbe scaduto, e diciamo sarebbe non a caso, il termine fissato da Trump per stringere gli accordi con tutti quei paesi a cui ad aprile aveva promesso grossi dazi con quel grosso cartellone colorato che sono sicuro molti si ricordano. Quasi a sorpresa due giorni fa, quasi a sorpresa, l'amministrazione americana ha deciso di rinviare al 1 agosto l'entrata in vigore di questi dazi con una serie di lettere ad altrettanti governi stranieri. Un'ultima mossa di una guerra commerciale alla quale ci stiamo ormai abituando, sulla quale però vogliamo fermarci per capire intanto chi ne trae davvero beneficio, chi rischia di più, che cosa stiamo rischiando e poi ricordando che a maggio gli Stati Uniti hanno incassato le casse statali più di 24 miliardi grazie proprio ai dazi, un record che segnala quanto questa leva economica sia diventata centrale nella strategia dell'amministrazione Trump. Il nostro ospite per orientarci in questo complesso e movimentato mare, Gianfranco Fabi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a quanti ci ascoltano.
Gianfranco Fabi è giornalista economico, è già vice direttore del Sole 24 Ore e insegna tecniche e scenari della comunicazione economica alla Carlo Cattaneo di Castellanza. Allora, intanto le chiederei, Fabi, perché alla fine l'amministrazione Trump ha deciso di rinviare questi nuovi dazi? È un segnale di apertura o l'ennesima marcia indietro, marcia avanti, insomma quel balletto a cui Trump ci sta rapidamente abituando e sul quale forse non bisognerebbe neanche troppo dare fiducia?
Ma indubbiamente la domanda è complessa e la risposta è ancora più complicata, perché di fronte all'incertezza di fondo che ormai da aprile ci circonda sulle scelte del presidente americano, è difficile fare delle prospettive, è difficile capire anche la razionalità di certe scelte, di certe decisioni, di certi rinvii. Ormai ci è abituato a tutto, ad annunci a sorpresa, al ritiro di questi annunci, a spostamento di date e così via. Oggi c'è un'altra scadenza, doveva essere appunto, come dicevate giustamente, il 9 luglio, oggi alle 18 Trump dovrebbe rendere noto alcune lettere, tra cui quella importante all'Unione Europea. Aspettiamo, vediamo cosa ci sarà. Però io resto convinto che tutta questa situazione si possa definire come il presidente Mao diceva nel suo libretto rosso, cioè chi alza un sasso per lasciarselo cadere sui piedi. Ora la logica appunto dei dazi imposti da Trump rischia di essere molto una logica che fa più delle difficoltà, che rende più difficile la gestione dell'economia americana che non le agevolazioni. Ecco, poi bisogna tener conto anche del fatto che dicevate prima degli incassi che si avranno con questi dazi, si è parlato di 20 miliardi di dollari il primo mese, ecco, però il primo mese è poco significativo perché la situazione era ancora molto in evoluzione, si parla di 200 miliardi l'anno di potenziali arrivi di nuovi fondi per le finanze americane, ma siamo di fronte a un aumento deciso da Trump attraverso la sua nuova legge, il Big Beautiful Bill, approvato nei giorni scorsi, che secondo alcune stime arriverà a 2.000 miliardi. Quindi sono cifre che ci portano a dire che nonostante i dazi, le difficoltà dell'economia americana, della gestione del bilancio americano, non saranno certamente più lievi nei prossimi mesi.
Due cose le chiedo di aiutarci a precisare. Da un lato, questi 20 miliardi che poi forse diventeranno 200, è opportuno ricordarlo, sono soldi in più sì per le casse degli Stati Uniti, ma sono soldi che sborsano gli americani stessi, perché il dazio in ultima analisi lo paga chi nel paese dove il dazio è introdotto sceglie di comprare la merce soggetta a dazio, da un lato. È corretto?
Sì, sì, è esattamente corretto. Infatti il dazio qualcuno lo paga. Magari viene un po' diviso tra chi esporta e chi importa, tra i consumatori, gli intermediari, tra le società produttrici. Si tratterà appunto di vedere come si svolgeranno questi affari, però comunque qualcuno lo paga. E la preoccupazione che aumenti l'inflazione negli Stati Uniti è una preoccupazione abbastanza condivisa, tanto che il presidente della Fed, della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, ha più volte richiamato il rischio dell'inflazione e proprio per questi rischi ha giustificato il rinvio del taglio dei tassi di interesse, che è stato sollecitato a più riprese da Trump, minacciando anche di licenziare, cosa che non può fare lo stesso Jerome Powell. Quindi il rischio di inflazione per l'America è sicuramente particolarmente elevato, e questo è uno dei temi appunto che depongono al fatto che i dazi non certo favoriscono innanzitutto l'America, rischiano di essere appunto un boomerang per la stessa economia americana.
È il sasso che si dà sui piedi, efficacemente prima citava Mao Zedong. E dall'altro punto di vista viene da chiedersi in questo momento negli Stati Uniti il mondo dei consumatori, le associazioni, chi banalmente compra le merci soggette a dazi o quindi che arrivano da fuori gli Stati Uniti, come stia vivendo questi aumenti, se si rende conto di fatto che li sta pagando lui in buona parte. Lei giustamente ricordava che non tutto è a carico del cliente finale, magari ci si mette d'accordo con importatori eccetera, però una parte di quella fetta sicuramente diventa da un lato un costo maggiore per il cliente e poi anche il rischio di inflazione.
Sì, indubbiamente il rischio di inflazione è molto forte, però ecco, diciamo che la percezione dei consumatori non è immediata, ci vorranno dei mesi per capire l'effettivo impatto di questi dazi, perché appunto essendo poi il peso di questi dazi scremato tra produttori, consumatori, intermediari, quindi può darsi che l'impatto sia abbastanza limitato. Bisognerà vedere appunto quale sarà poi in effetti, quali saranno le scelte anche dei consumatori, perché siamo in un libero mercato e indubbiamente il mercato può presentare altre opportunità. Non è detto che il commercio verso gli Stati Uniti rimanga tale e quale come è stato negli ultimi anni. È chiaro che i paesi produttori, i paesi esportatori, l'Europa, la Svizzera, gli altri paesi in questa fase stanno anche cercando altri mercati, diversificando il tentativo appunto di esportare le loro merci, e quindi gli Stati Uniti diventano un mercato poco attraente per le esportazioni, e se si aprono nuovi mercati come quelli appunto dei BRICS, dei paesi in via di sviluppo come si diceva una volta, dei paesi che sono importanti come l'India, come la Turchia, ecco, sono tutti mercati a cui si sta rivolgendo l'attenzione delle industrie europee, anche per, appunto, per diversificare e per in qualche modo controbilanciare un effetto negativo che può esserci con le esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi ecco, è difficile prevedere che cosa potrà succedere, perché indubbiamente non è solo una questione di prezzo, è anche una questione di scelte strategiche da parte delle società, che ovviamente hanno bisogno anche di mesi se non di anni per essere perfezionate, perché non è come andare a vendere i pomodori al mercato di Bellinzona, cosa che si può fare da un momento all'altro.
Certo.
Vendere un macchinario complesso come per esempio le esportazioni svizzere sono molto basate sui macchinari, ecco, richiede indubbiamente un ordinativo, richiede tempi di costruzione, richiede tempi di consegna che possono essere anche di qualche anno, e quindi su questo fronte è difficile adesso valutare quale potrà essere l'impatto futuro, ma forse è possibile solo dire che l'impatto non sarà certo positivo.
E anche perché quello che si sta già sbriciolando, crepando, è proprio l'affidabilità a lungo termine, la credibilità. Se uno Stato così importante, l'economia con la quale l'Europa ha maggiori scambi, ogni 4 anni cambia faccia così rapidamente, lei lo ricordava, ci sono certe esportazioni che richiedono un lavoro di anni, e se tra qualche anno si cambia ancora idea, i dazi vanno al 90 e poi vanno al 10, e io come faccio a trattare con un cliente del genere? Rischia veramente di essere un progressivo isolamento degli Stati Uniti se si aprono altri mercati. Ma proprio su questo, sul modo in cui reagiscono Svizzera e evidentemente Unione Europea, che negli Stati Uniti hanno un mercato primario di importanza fondamentale, mi piaceva anche sentire il suo pensiero. Da questo punto di vista c'è un po' il carico da 90 che l'Unione Europea non si è ancora giocata con gli Stati Uniti quando si tratta di fare braccio di ferro, perché abbiamo visto che in generale l'Europa non fa braccio di ferro con Trump. Trump fa il minaccione e l'Europa tendenzialmente cerca di rabbonirlo, non fa come la Cina che dice allora te li metto uguali i dazi e poi Trump allora fa marcia indietro. In questo senso il carico da 90 sarebbe, lo dicono tanti analisti, non me lo sto inventando io, quello di mettere dei dazi su quelle grandi imprese di servizi, soprattutto evidentemente tecnologici, certo, che in Europa fanno affari d'oro. Pensate ad Amazon, a certo, Apple, a Google. E su questo però l'Europa continua a non porre nessun accento, come se non esistesse. Lei che ragione si dà sul motivo per cui l'arma più efficace che l'Unione Europea avrebbe verso gli Stati Uniti in questo momento non solo non venga utilizzata, ma neanche tenuta in considerazione?
Beh, no, qualcosa è stato fatto, perché recentemente proprio l'Unione Europea ha esentato le grandi imprese tecnologiche americane da quella sovrattassa globale sugli utili che invece è stata imposta alle altre imprese. Quindi un tentativo di rabbonire in qualche modo gli Stati Uniti c'è stato negli ultimi tempi. Ecco, non dimentichiamo peraltro che queste trattative sono trattative sulle quali è difficile capire come stiano andando, perché sono trattative che non riguardano tanto i 10, 15, 20% sui dazi, ma sono trattative complesse, perché la contropartita della fissazione del dazio è data anche dagli investimenti che i paesi possono fare negli Stati Uniti, è data anche appunto dagli acquisti che per esempio l'Unione Europea ha promesso di fare sul gas liquefatto americano o sulle armi americane. Si è parlato molto del riarmo d'Europa, quindi è una trattativa che coinvolge molti elementi, che coinvolge molti settori, anche perché i dazi sono appunto, generalmente si parla per esempio del 10%, però ci saranno dei singoli prodotti che saranno colpiti in maniera diversa, che saranno anche contingentati, quindi sono trattative che riguardano appunto direi percentualmente delle cose anche irrilevanti, ma che poi compongono appunto un fascicolo di accordo complessivo che si vede solo alla fine che cosa potrà contenere. Quindi sono trattative molto complesse, molto complesse, in cui sicuramente l'Europa per ora ha dato una grande disponibilità agli Stati Uniti, cedendo su molti fronti, non usando ancora l'arma letale, come si potrebbe dire. Però appunto ha fatto capire che è disposta anche a delle ritorsioni pesanti se gli Stati Uniti continueranno nella posizione rigida verso l'Europa, verso i dazi appunto sulle merci europee, e peraltro con una forza che l'Europa ha, perché è comunque un grande mercato pari a quello degli Stati Uniti, ma che ha anche delle aperture diverse da quelle degli Stati Uniti, perché ha anche una collocazione geografica che favorisce per esempio l'interscambio con l'Africa, favorisce l'interscambio con l'India, come dicevo prima, con i paesi emergenti del sud-est asiatico, che invece hanno qualche difficoltà ad avere rapporti appunto con gli Stati Uniti. Quindi ci sono ancora delle carte da giocare, probabilmente le capiremo quando verrà aperto appunto l'accordo finale, che poi accordo finale non sarà, perché sarà comunque che cosa deciderà Trump di fare e quale sarà poi la risposta a questa lettera che manderà Trump probabilmente alle 18 di questa sera, quale sarà la risposta dei singoli paesi dell'Unione Europea e magari anche della Svizzera.
Stiamo a vedere, teniamo gli occhi aperti. Prima di salutarla, Fabio, un'ultima domanda su forse un'ossessione, una delle ossessioni di Trump, ovvero quella della bilancia delle esportazioni-importazioni. Sembra per lui un tema centrale quello di riportare in equilibrio quello che esce dagli Stati Uniti rispetto a quello che entra, che in questo momento è molto di più rispetto a quello che esce. Perché è sbagliata questa impostazione dal punto di vista economico?
Beh, non è sbagliata come impostazione, perché ogni paese dovrebbe mantenere in equilibrio le proprie bilance, sia quella della bilancia commerciale, l'import e l'export, sia quella del debito pubblico, e quindi quello che si spende all'interno e quello che si ricava dalle tasse dei cittadini. Gli Stati Uniti brillano per essere i record man, hanno il record sia del passivo della bilancia commerciale, sia del passivo della bilancia dei redditi, del debito pubblico, e quindi hanno un debito complessivo che indubbiamente indebolisce gli Stati Uniti, che è stato finora compensato dal fatto che gli Stati Uniti fossero una grande nazione forte con un rating molto alto. Ma negli ultimi mesi lo stesso rating delle agenzie di rating appunto è stato abbassato, il dollaro ha perso valore, l'America ha difficoltà a collocare i propri titoli pubblici perché non c'è più la fiducia di una volta verso la solvibilità di un debito pubblico che è crescente e che quindi si somma a quello del deficit commerciale, perché il deficit commerciale porta con sé anche il fatto di dover finanziare questo deficit. Quindi si trovano in una situazione di difficoltà, e quindi è certamente giusto il tentativo di riequilibrare la situazione, di riportare delle produzioni industriali negli Stati Uniti, di cercare di limitare appunto le importazioni. Ecco, però i dazi non sono probabilmente la misura migliore, perché la misura migliore è quella di potenziare l'economia dal basso, più che con delle manovre dall'alto che impongono delle cose, ma che ogni azione, come un'imposizione dei dazi, porta con sé una reazione che, si dice la fisica, può essere uguale o contraria, ma può essere anche superiore sul fronte economico.
Il futuro poi ci dirà se il volto di Trump starebbe bene su Monte Rushmore, come si diceva nei giorni scorsi, lui stesso vorrebbe, o se invece questo presidente è deleterio per l'economia degli Stati Uniti. Al momento stiamo cercando di farci un'idea ancora del ciclone che ci ha colpito e ci continua a colpire da quando è stato eletto presidente. E io ringrazio molto il giornalista economico Gianfranco Fabi, perché ci ha aiutato a orientarci proprio in questa nuvola di complessità nella quale siamo stati catapultati da qualche mese. Fabi, grazie, a risentirci.
Grazie a voi. Per me sono tempi interessanti e quindi anche bene commentarli.
C'era mica un vecchio proverbio cinese che era una maledizione, che diceva che tu possa vivere un tempo movimentato, e forse siamo proprio in quello.
Sì, assolutamente.
Grazie mille, a presto.
Grazie, arrivederci.